www.storiedijoe.it e la storia continua. Siamo tutte figlie di Eva. Sostenendo la natura imperfetta della donna, pensatori e teologi dell'Occidente medievale le assegnano una posizione subordinata nella gerarchia dei sessi, presentando come fondato in natura ciò che in realtà è il prodotto di una complessa elaborazione culturale. Nell'autunno del 1928, la consultazione del catalogo della British Library, dove Virginia Woolf si era recata in cerca di informazioni sulle cause della povertà femminile, destò in lei stupore, meraviglia e sconcerto, sentimenti di cui fece partecipi i suoi lettori l'anno successivo in un saggio sulla creatività letteraria femminile destinato a diventare una pietra miliare del pensiero femminista. Avete un'idea di quanti libri sulle donne si scrivono nel corso di un anno? E avete un'idea di quanti fra questi sono scritti da uomini? In questa valanga di saggi scientifici, trattati morali e manuali di comportamento, stilate da schiere di insegnanti e religiosi, pronti a salire su pedane e pulpiti e disertare con loquacità, la scrittrice inglese rinunciò ben presto a trovare risposte alle sue domande. In quel fiume di opinioni assai contraddittorie sulle donne, angeli e demoni, etere e muse e pericolose tentatrici da domare, era difficile trovare il bandolo della matassa. Era deprimente, era sconcertante, era umiliante. E la scrittrice inglese concluse che si poteva fare benissimo a meno di aprire i loro testi. Un supplemento alla storia. Di ritorno a casa, Virginia Woolf decise quindi di restringere il campo, di chiedere allo storico che registra non le opinioni ma i fatti, di descrivere le condizioni in cui le donne hanno vissuto, non nel corso dei secoli, ma in Inghilterra, per esempio all'epoca di Elisabetta. Eppure, scorrendo i titoli dei capitoli e l'indice analitico della Storia dell'Inghilterra, pubblicata 2 anni prima, la Woolf si convinse subito che la storia, così come la concepiva l'illustre professore di Cambridge, autore del libro, non contemplava minimamente la presenza femminile, ad eccezione di qualche sporadica menzione di regine e nobildonne. Certo, era assai probabile che le donne comuni non avessero prese parte a guerre, conquiste e a grandi processi diplomatici, che creano quell'idea del passato che è cara agli storici. Le più moderne gesta femminili andavano ricercate altrove, raccogliendo in una documentazione probabilmente sparpagliata. La Woolf suggeriva con notevole acume di indagini nei registri parrocchiali e nei libri dei conti, quella massa di informazione capace di colmare la scarsità di fatti nella quale si era imbattuta. Un'impresa ambiziosa, al di là di ogni audacia, pensavo cercando sugli scaffali dei libri che non c'erano, quella di suggerire agli studiosi di quelle donne di quelle famose università che avrebbero dovuto riscrivere la storia, la quale, devo ammetterlo, così come spesso risulta un po' strana, irreale, sbilenca. Ma perché? Non si potrebbe aggiungere un supplemento alla storia? Che si potrebbe chiamare naturalmente con qualche nome poco appariscente, in modo tale che le donne possano figurarvi in maniera non sconveniente per nessuno? E a distanza di alcuni decenni, si può dire, la sfida lanciata in tono quasi dimesso dalla Wolf sia stata ampiamente raccolta da nuove leve di storiche, presto raggiunte da storici che hanno esplorato insospettati giacimenti documentari, ma soprattutto sottoposto le fonti già conosciute a un rinnovato questionario. La grande visibilità raggiunta oggi dalla storia delle donne, seppure ancora giudicata sconveniente da qualche irriducibile della storia, quella con la S maiuscola, è il risultato dell'intenso lavoro di scavo effettuato negli ultimi 30 anni. www.redigio.it e la storia continua.